siamo arrivati al momento del nostro dossier. Destra e sinistra esistono ancora? Ricordiamo che il dossier prende spunto dalla pubblicazione del libro Destra e sinistra, ragioni e significati di una distinzione politica di Norberto Bobbio, che Donzelli ripubblica 30 anni dalla prima apparizione. Ricordo per chi avesse o ascoltasse il dossier solo oggi che abbiamo trattato il tema già con diversi ospiti e li trovate tutti sul sito di Alphaville. Noi oggi parliamo con Giorgia Serughetti, che è sociologa, ricercatrice in filosofia politica all'Università Milano Bicocca, si occupa in particolare di genere, teoria politica e migrazioni. Le do il benvenuto. Buongiorno Giorgia Serughetti.
Buongiorno.
Allora, noi negli scorsi giorni, insomma, abbiamo un po' parlato del rapporto con libertà e uguaglianza fra destra e sinistra, insomma, filo conduttore un po' di tutta l'attività intellettuale di Norberto Bobbio, e poi, insomma, a partire dalle dimensioni politiche, no, che partivano già dagli anni 50, poi anche la discussione, no, del 54, il tema se la sinistra potesse diventare democratica, accettare la maggioranza del 54 di Togliatti, fino poi ad arrivare appunto alla pubblicazione del saggio nel 94, poi la nuova formazione di Berlusconi, eccetera, no? Ecco, facendo riferimento invece alla sua di pubblicazione, Giorgia Serughetti, Il vento conservatore, con un sottotitolo molto interessante, cioè La destra populista all'attacco della democrazia, edito dalla Terza. Ecco, possiamo cominciare la nostra conversazione sul capire su cosa fanno leva le destre populiste, allora, per rassicurare il proprio elettorato, a partire dal suo libro.
Ma la leva principale è quella che chiamo nel libro dell'identità, del rafforzare, diciamo, un senso di appartenenza, non attraverso tanto l'aggregazione di interessi, quanto attraverso la valorizzazione di quell'identità che chiamiamo, diciamo, negli studi ascritte, cioè che ci appartengono dalla nascita, no? E sono le identità maggioritarie. Quindi in America, per esempio, l'identità bianca, no? Anche in un conflitto che ha sempre più marcatamente un tratto suprematista, razzista, contro i progressisti che invece difendono le minoranze, ma poi può voler dire la maggioranza cristiana, in Europa anche in uno scontro molto forte con le minoranze migranti islamiche, e poi può voler dire la famiglia tradizionale, la famiglia formata da mamma e papà, come amano dire, no? I populisti, contro quelle che sono le nuove famiglie e tutte le forze politiche che sostengono che i modelli familiari sono plurali. Quindi si tratta di rafforzare quegli elementi identitari che offrono oggi, diciamo, nell'oceano dell'incertezza, dato fondamentalmente dalla precarietà di carattere economico-sociale, un ancoraggio culturale forte, no? Un ancoraggio identitario forte. E questo penso che si debba ancora vedere come la leva del successo anche di quello che è accaduto nel 2022 nel nostro paese, cioè la vittoria delle destre, che in realtà sembrano promettere anche una risposta, diciamo, di benessere, no? Di riconquista anche di condizioni materiali più favorevoli ai ceti medi impoveriti, alla classe lavoratrice, ma poi nei fatti su quel versante in verità continuano a fare politiche di destra, ma nel senso di destra liberista, mentre sia la destra liberista del passato, sia la nuova destra radicale che si rafforza oggi, convergono nella proposta conservatrice, appunto, identitaria.
Quindi l'appartenenza identitaria è molto importante. Ecco, ma vorremmo capire, quando si parla di populismi, questo discorso che lei ha fatto può valere anche per i populismi di sinistra, o in cosa si caratterizzano?
No, in realtà no, questo è proprio un discorso che riguarda i populismi di destra, perché certo c'è una struttura, se vogliamo, un ordine del discorso populista che si può ritrovare anche in quello che è chiamato populismo di sinistra, cioè il popolo contro l'elite. Ma la differenza, ecco, qua allora diventa veramente prezioso Bobbio, che io utilizzo effettivamente come chiave anche nel libro, proprio per distinguere il senso delle rivendicazioni di queste diverse forze politiche e quindi il diverso orientamento nei confronti dell'idea di uguaglianza. Quello a me pare cruciale. Nel momento in cui parliamo di queste che chiamiamo la destra radicale populista, sappiamo che stiamo parlando di forze che leggono fondamentalmente le diseguaglianze come naturali, come un fatto di natura, sia che parliamo delle diseguaglianze di genere, sia che parliamo delle diseguaglianze sessuali, razziali, nazionali, sociali, e quindi come uno stato di cose, uno stato di fatto rispetto a cui l'azione politica non ha molto da fare, non ha molto da dire, anzi, per certi versi, può essere persino chiamata a rinsaldare quelle diseguaglianze, no? In qualche modo a difenderle laddove la parte che si ritiene li sostenga sta dalla parte di chi sta più in alto in una scala di diseguaglianze. Quindi, in questo senso, è ancora molto valida quella distinzione, perché invece dall'altra parte la sinistra sarebbe quella che invece, crede nella possibilità di trasformare, no? Lo stato attuale delle gerarchie sociali e quindi la condizione di diseguaglianze in cui siamo immersi, e quindi favorire, far emergere, far avanzare l'eguaglianza come progetto autenticamente democratico. Da qui anche, se vogliamo, il sottotitolo del mio libro. Non si tratta tanto di un attacco alla democrazia, nel senso di mettere in questione le forme della democrazia, le procedure della democrazia, anche se in paesi come l'Ungheria, come la Polonia, dove prendono il potere queste forze, poi anche modificano l'architettura costituzionale, quindi non è affatto sicuro che questo non avvenga. Ma anche se le procedure della democrazia rimangono intatte, nel momento in cui avviene si sferra un attacco così, diciamo, diretto e duro nei confronti proprio dell'uguaglianza, e quindi si difendono le diseguaglianze, lì si sta compromettendo la democrazia nella sua sostanza, cioè si sta toccando il principio giuridico fondamentale della democrazia.
Certo, quindi appunto riprendendo il suo libro, è soprattutto la destra populista all'attacco della democrazia, questo è il titolo del suo libro, appunto edito dalla Terza. E passiamo adesso a destra e sinistra nell'arte. Allora, alcuni giorni fa abbiamo visto ed è arrivata anche notizia, no, dell'opera della street art firmata da Alessandro Palombo, Piazza San Babil a Milano, c'è la segretaria del PD Schlein, Elly Schlein, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Avrà visto questa immagine, sono nude, incinte, e nel grembo di una c'è la scritta My Uterus, My Choice, e le lascio immaginare chi è, mentre sull'altro Not for Rent. Ecco, questa distinzione, no, chiara, se vuole, di una maternità, chiamiamola così, fra destra e sinistra, è un'espressione democratica che va agli antipodi e che è ritratta nell'arte, secondo lei? Cioè, qual è il suo commento a questo genere di rappresentazione di destra e sinistra nell'arte?
Allora, diciamo, prendiamo i due messaggi, cioè da parte sicuramente My Uterus, My Choice significa fondamentalmente a far avanzare l'eguaglianza sul versante dei rapporti fra i generi, no? L'intero dibattito sull'aborto può essere ridotto nei termini di un dibattito sull'uguaglianza, cioè perché le donne devono trovarsi nella condizione di non poter esercitare, no, una facoltà collegata al proprio diritto alla salute nel momento in cui appunto quella gravidanza ne compromette, no, il benessere, la salute, il futuro. Ecco, quello quindi è la battaglia sull'aborto, che sicuramente la sinistra interpreta anche nei termini proprio di un avanzamento dell'eguaglianza tra i generi e espansione dei diritti delle donne. La battaglia che porta avanti Giorgia Meloni potrebbe avere anche un significato, diciamo, di espansione, estensione, allargamento dei diritti delle donne, quella cioè contro quello che loro chiamano utero in affitto. Il problema è che in realtà nel momento in cui questa si riduce all'unica battaglia che fanno sul versante riproduttivo, mentre per tutto il resto fondamentalmente limitano il diritto di ricorso all'interruzione di gravidanza, il diritto di accesso alle tecnologie riproduttive per le persone, eccetera, allora il sospetto forte che, insomma, rasenta la certezza è che questa battaglia sia in realtà strumentale e strumentale aumenta la cosa, ancora una volta, in realtà a un rafforzamento della diseguaglianza, cioè la diseguaglianza tra diverse famiglie, tra famiglie che appunto sono considerate tradizionali e quindi più vere e famiglie invece che non devono essere riconosciute.
Sì, certo, questo è quello che rappresentano, diciamo, i due schieramenti, e il fatto che vengano così rappresentate in un, insomma, in opera d'arte, street art, questo può essere una sintesi, in fondo una sintesi molto riassuntiva di queste due visioni. Non so, l'opera poi, non so se l'ha vista online, se è molto bella,
sì,
se non lo è
sì.
Particolarmente.
No, ma io sono in realtà molto contenta. Di questo conflitto fra donne, lo dico sinceramente.
Sai che io l'ho trovata bruttina, me lo permettete, l'ho proprio detto. Chiudo la parentesi.
Esteticamente non è il mio campo, ma no. La questione però del fatto di questo protagonismo, no? di donne con i propri corpi, eccetera, non trovo che sia non trovo che sia tanto a rischio di, come dire, alimentare quella riduzione un po' così, sessualizzazione, oggettivizzazione dei corpi delle donne, che sono un tema ovviamente, però nel momento in cui stiamo parlando di donne di potere, e donne di potere che si confrontano e hanno un'autorevolezza nel loro, diciamo, dire politicamente, anche tutto questo fa parte, secondo me, un po'
del gioco della politica.
Esatto, sì. Sì.
Certo.
Non era mai successo con due donne, quindi insomma,
no,
per certi versi ralleghiamoci almeno di questo.
È vero. Allora, le vorrei porre un'ultima domanda, perché in questa settimana naturalmente stiamo parlando di destra e sinistra nei termini di Bobbio, e stiamo facendo delle considerazioni, no, che riguardano appunto la destra, la sinistra, la nuova destra, la nuova sinistra, ne abbiamo parlato anche nel corso dei giorni. Ecco, per quanto la riguarda, secondo lei questa opposizione è d'accordo sul fatto che si è frammentata? Bisognerebbe parlare di nuove destre, di nuove sinistre o di destre e di sinistre, e queste identità sono ancora delineate in modo netto, oppure possiamo andare al di là di questa distinzione fra destra e sinistra in politica?
No, Giorgia Serughetti. No. Al di là della distinzione, no, io credo che questa distinzione sia cruciale ed è tornata ad essere cruciale. In realtà abbiamo avuto proprio un riposizionamento della frontiera del conflitto, proprio causata fondamentalmente dal rafforzamento delle destre, per cui in qualche modo anche l'altro fronte ha dovuto ricollocarsi come un fronte, diciamo, progressista. Non tutti proprio usano volentieri la parola sinistra, ma sicuramente progressista. Ora, le destre è vero che sono più di una, e su alcune materie si vede molto bene anche la differenza tra di loro, no? Tra chi è più governista, chi invece continua comunque a fare un gioco più da outsider, quindi diciamo con un tratto più fortemente populista. In Italia, per esempio, Salvini e Meloni sono due destre che per tante ragioni sono anche diverse, però con una grande capacità di convergere almeno su quell'agenda che dicevo prima, no? L'agenda identitaria. In questo senso invece risultano un'unica destra, almeno per alcuni tratti. A sinistra il panorama è molto complesso, perché c'è, per certi versi, in Italia a un certo punto ci siamo trovati in una situazione in cui c'era chi non si diceva di sinistra ma faceva la sinistra, no? come il Movimento 5 Stelle, e chi si diceva più o meno di sinistra ma non faceva la sinistra, come il Partito Democratico, e poi con una sinistra che invece si dice di sinistra ma che è così minoritaria che non sposta niente dal punto di vista poi degli equilibri. Ecco, lì la ricomposizione è veramente complicata, ma è innanzitutto una questione di operazione, davvero di ricerca di un'identità politica forte, perché appunto c'è stato uno smarrimento di una bussola, e io continuo a pensare che sia proprio la bussola dell'uguaglianza quella che, diciamo, ovviamente declinata, perché così può sembrare un po' troppo vaga, però che sia quella ancora giusta e importante, se l'idea è di ricomporre un fronte che sia alternativa alla destra, altrimenti è, diciamo, molto diluito in una retorica genericamente progressista che ormai è, diciamo, un dato di fatto, non convince più nessuno. Cioè quella vicenda lì, quella parabola che ha visto la sinistra abbandonare le sue coordinate storiche, collegarsi al centro, sposare il mercato, eccetera, quella parabola è finita, cioè non vince più quella sinistra.
Grazie molte Giorgia Serughetti delle
grazie
sue considerazioni molto chiare, molto articolate. Lei è sociologa e ricercatrice in filosofia politica all'Università Milano Bicocca. Grazie.
Grazie, arrivederci.